Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del sabato con il mondo del cinema. Oggi parliamo di cinema e musica, un binomio veramente indissolubile, non soltanto per l'ovvio utilizzo della colonna sonora, no, che accompagna il film, che appunto suggerisce, contraddice, aiuta il linguaggio delle immagini, ma anche perché più sottilmente vi è in realtà tra queste due arti, appunto tra il cinema e la musica, una somiglianza maggiore di quella che c'è per esempio tra il cinema e la fotografia o tra il cinema e la pittura, che potrebbero invece ad una prima considerazione, un primo sguardo, sembrare appunto più vicini al cinema, perché la musica condivide col cinema le nozioni di ritmo, di durata, di continuità, di velocità, di tempo. Sono proprio come due linguaggi che veramente corrono molto paralleli, molto vicini. Un binomio, vi dicevo, quello tra cinema e musica, che tra l'altro sarà celebrato proprio domani sera, e quindi ne andiamo anche giustamente orgogliosi. Vi dicevo, domani sera a Hollywood, con la consegna dell'Oscar alla carriera a Ennio Morricone. E musica, però, e questo binomio appunto tra cinema e musica, è anche il tema dei film di cui parliamo oggi. Due film che potremmo definire musicali, pur non essendo in realtà dei musical, ma nei quali invece la musica ha un ruolo veramente importante, diventa quasi uno dei protagonisti appunto del film stesso. O potremmo dire una delle protagoniste, perché entrambi i film di cui parliamo oggi sono film squisitamente femminili, hanno appunto delle attrici come interpreti principali. È uscito sui nostri schermi, a dire la verità un pochino in ritardo, La volta pagine di Denis Dercourt, che era stato presentato a Cannes l'anno scorso con molto successo, appunto nell'edizione del 2006, e aveva subito attratto appunto l'attenzione sia del pubblico che della critica. E interpreti del film sono Catherine Froh, Deborah François e Pascal Gregory. Il film è la storia di una vendetta, e la violenza nascosta dietro l'armonia appunto che la musica ci presenta è evidente sin dai titoli di testa, che scorrono appunto sulle immagini delle mani di una ragazzina ossuta, determinata, che studia al pianoforte un difficile preludio di Bach, e in montaggio alternato vediamo invece le mani forti di un macellaio che fa pezzi dei quarti di carne. L'accostamento è giustificato, diciamo, nella trama del film, perché le due azioni si svolgono in due stanze pressoché contigue. Melanie, cioè la ragazzina, è infatti la figlia di un macellaio e sogna una carriera da pianista. Il suo obiettivo più vicino, il suo obiettivo immediato, è quello di entrare in una prestigiosa accademia musicale, di entrare al conservatorio. E si sta preparando giudiziosamente, non dorme la notte, addirittura ripetendo i gesti, le posizioni delle mani. Insomma, quell'esame è il momento decisivo, più importante della sua vita. È soprattutto preoccupata, lo confida al padre, per un punto particolarmente difficile del preludio in cui rischia di commettere un errore. E insomma, il gran giorno arriva e la macchina da presa, e quindi lo sguardo di noi spettatori, segue Melanie, che viene accompagnata da sua madre, nel cortile del conservatorio, poi su per le scale, attraverso i corridoi, fino alla sala attigua, all'aula dell'esame. Il regista Dercourt ha proprio parlato di un movimento serpeggiante quasi della macchina da presa, con la quale non soltanto in questa occasione, ma più avanti ancora nel film, segue appunto le sue protagoniste, riprendendole di spalle. Già questo è un punto di vista abbastanza originale appunto al cinema, che predilige invece i volti di fronte, ovviamente. E quindi vi dicevo questo accompagnamento, no? questo seguire misterioso delle due donne fino alla sala attigua, all'aula dell'esame. E quindi con questo gioco un po' di sottrazione, con il minimo degli elementi, il regista ha già costruito un clima di attesa angosciosa. La commissione esaminatrice arriva. A capo della commissione c'è una famosa pianista, Ariane Fauchecourt, che è appunto il personaggio interpretato da Catherine Froh. E arriva il grande momento. Mélanie esegue con precisione, con disinvoltura il suo pezzo. Un sorriso di soddisfazione sembra quasi illuminarla. Improvvisamente si apre la porta e una cacciatrice di autografi domanda in silenzio la preziosa firma della famosa pianista, alla quale le fa cenno di avvicinarsi. Tutto questo avviene molto delicatamente nel film, però ovviamente basta poco a distrarre, a mortificare, a confondere la bambina al pianoforte, che si interrompe, e quando poi viene invitata a riprendere commette un errore dopo l'altro. E dunque il sogno si infrange. Il busto di Beethoven che la ragazzina aveva sul pianoforte finirà in un cassetto. Il pianoforte, una volta a casa, verrà chiuso definitivamente a chiave. Ma la bambina non elaborerà sentimentalmente questa sconfitta, trasformandola, non so, in un rimpianto sbiadito. La elabora invece sottilmente, ordendo una vendetta apocalittica, shakespeariana, e che sarà perseguita, lo vedremo nel corso del film, con inesorabile freddezza. Un assaggio e un preludio, se vogliamo rimanere appunto in ambito musicale, ci viene dato dal gesto che segue appunto immediatamente l'esame, il gesto di chiudere il coperchio della tastiera sulle mani di un'altra esaminanda che riesce a sfuggire per fortuna per un pelo mentre le sta passando accanto con il volto rigato dalle lacrime brucianti appunto della sconfitta. Ritroviamo questa ragazzina 10 anni dopo, agli stessi capelli biondi raccolti a coda, allo stesso passo lento, gli stessi occhi obliqui, e fa uno stage presso lo studio d'avvocato del marito di questa famosa pianista, appunto dell'avvocato Fouchecourt, e riesce presto a rendersi disponibile come babysitter per il weekend di Ognissanti per badare al figlio undicenne della pianista, che naturalmente studia pianoforte anche lui, e poi a rendersi indispensabile in casa, e in particolare a rendersi indispensabile alla famosa signora, la quale ha ormai una carriera che comincia a traballare, e insieme alla carriera traballano per lei anche le sicurezze di tutta la vita. Sta preparando infatti un concerto alla radio, il trio numero 2 di Shostakovich, e ha bisogno ovviamente di una voltapagine, ma una di cui possa fidarsi. Non proseguiamo ovviamente per non rovinarvi la sorpresa di quello che accade nel film. Il film esplora, disegna una sorta di ragnatela di equilibri delicati, di sottili psicologie, di fragilità insospettate. La macchina da presa, come vi dicevo, segue da presso le protagoniste nei corridoi della sala da concerti, nei quali si perdono, nei labirinti di siepi della villa, accennando senza dire, suggerendo, lasciando prevedere, e oggetti quotidiani semplicissimi come un metronomo possono diventare delle armi inesorabili. Il metronomo appunto diventa un'arma inesorabile questa volta per il ragazzino, per il rampollo della famiglia, e il tema, diciamo, della richiesta di un autografo che abbiamo visto all'inizio del film è proprio come un tema musicale che viene proposto all'inizio e riproposto, ritrovato alla fine come l'arma che suggella la vendetta definitiva. Tutto questo scandito dal passo lento e deciso della protagonista, che veramente come un metronomo dà al film il suo ritmo e la sua musica. Il regista, vi dicevo, Denis Dercourt, è al suo secondo lungometraggio, ha esordito una decina d'anni fa, nel 97, appunto, con La macchina da presa, ma un solidissimo passato musicale. Aveva cominciato sin da ragazzino come corista, poi studiato violino e poi viola. È stato, tra l'altro, dall'88 al 93 parte dell'Orchestra Sinfonica Francese, e dal 93 insegna invece musica da camera al Conservatorio di Strasburgo. Parlando appunto del suo film, ha raccontato in un'intervista come lui abbia voluto ricreare un'atmosfera che in qualche modo lui cita Hitchcock, ma forse più che Hitchcock direi che la vicinanza del film è piuttosto con Chabrol, un po' per le atmosfere così fredde. Ovviamente la figliolanza artistica, diciamo, tra Chabrol e Hitchcock è nota ed evidente, e vi dicevo, questo suo legame, ecco, con con questo tipo di cinema di suspense, lui la sottolinea proprio nel tema, nell'elemento quasi musicale che entrambi i linguaggi possiedono, perché lui dice in realtà le regole della scrittura cinematografica sono molto simili a quelle della musica e l'elemento proprio del suspense consiste nel tendere, nel risolvere poi e ricominciare da capo, ed è proprio questa la struttura appunto che si legge in questa bellissima sceneggiatura, in questo lavoro veramente tutto fatto per sottrazione, a cui servono meravigliosamente le due attrici, la pressoché esordiente Deborah François, che ha un viso quasi giapponese, ecco, il Giappone anche ritorna soltanto come ispirazione. Denis Darcourt ha deciso di scrivere appunto questo film mentre si trovava in Giappone, quindi dice di essersi un po' ispirato a film come La rivincita di Yuki no Yo di Kon Ichikawa, e che in qualche modo ricorda comunque anche, non so, un film francese peraltro, ma tratto da un romanzo di Kawabata, La tristezza e la bellezza. E quindi vi dicevo di Deborah François, e accanto a lei Catherine Froh, un'attrice in genere molto controllata, molto così, molto tesa quasi, no? nel modo di recitare, che in questo film ha il compito di perdere appunto questo suo leggendario controllo, e quindi appunto diventa particolarmente interessante, quasi sconcertante. La musica naturalmente è quasi una protagonista, come vi dicevo, del film, e vogliamo farvi ascoltare proprio il brano che la pianista sta preparando per quel concerto alla radio. Si tratta del trio numero 2 di Shostakovich. Il secondo film di ambito così musicale di cui volevo parlarvi oggi è invece un film del 1977 che si chiama in italiano Due vite, una svolta. Il titolo originale era The Turning Point, un film di Herbert Ross che vede come protagoniste altre due grandissime attrici, Shirley MacLaine e Anne Bancroft. Il regista Herbert Ross e sua moglie, che è la produttrice del film, Nora Kay, sono entrambi due ex ballerini e proprio al mondo del balletto hanno dedicato questo film. Ancora una volta quindi due donne in qualche modo contrapposte, con un sentimento di rancore che le lega, nonostante l'amicizia appunto che in maniera forse più superficiale e apparente le avvicina. Le due vite, di cui parla il titolo italiano, sono appunto quelle di Didi e Emma, rispettivamente interpretate dalla MacLaine e dalla Bancroft, che molti anni prima, 20 anni prima, erano entrambe ballerine presso l'American Ballet Theatre. E una delle due, appunto il personaggio interpretato da Shirley MacLaine, ha rinunciato invece alla danza per mettere su famiglia, per sposarsi e avere dei figli. E l'altra invece ha continuato la sua carriera ed è diventata prima ballerina, étoile, insomma una grandissima ballerina. Il film comincia appunto, vi dicevo, 20 anni dopo quella decisione, ed è un momento di nuovo, un momento di svolta in qualche modo, perché una tournée porta l'American Ballet Theatre, quindi con a capo la sua stella più importante, appunto Emma, ad Oklahoma City, dove adesso vive il personaggio interpretato dalla MacLaine, che ha una piccola scuola di ballo di provincia. E, però la MacLaine ha una figlia, che è interpretata da Leslie Brown, si chiama Emilia, e che è un'aspirante ballerina dotata di grandissimo talento. Le due donne si ritrovano e entrambe scoprono di desiderare in fondo quello che l'altra ha avuto. Didi, cioè appunto la ballerina che aveva rinunciato al mondo della danza, non è pentita della scelta che ha fatto, perché ha un marito meraviglioso, una figlia straordinaria, ma sente come una specie di cocente umiliazione il fatto di aver smesso di ballare, di essere considerata quindi in qualche modo che la sua scelta sia considerata come motivata da una mancanza di talento. Lei invece sente profondamente dentro di sé che se avesse continuato sarebbe stata appunto una grande ballerina. L'altra, il personaggio interpretato da Anne Bancroft, Emma, è invece stata una grandissima ballerina, ha avuto un grandissimo successo, si trova però adesso a finire la sua carriera, si rende conto che i grandi ruoli sono finiti ormai per lei, che le restano soltanto pochi anni in piccoli ruoli di repertorio, e si trova improvvisamente a rimpiangere il calore degli affetti, il calore di una famiglia. Nonostante le sottili schermaglie affettuose che le due amiche si scambiano ritrovandosi ad una festa dopo il teatro, dopo lo spettacolo, ben presto appunto i nodi verranno al pettine, si risolveranno appunto in un robusto litigio e poi in una riconciliazione finale. Alcuni punti del film sono particolarmente interessanti. Il film è scritto con grande sensibilità da Arthur Lawrence, uno scrittore, tra l'altro uno sceneggiatore, che è sempre stato particolarmente attento su queste delicate variazioni, appunto per continuare a usare un linguaggio musicale, sulla mezza età femminile. Ricorderete appunto, scritto da Arthur Lawrence, per esempio il film Tempo d'estate di David Lean con Katharine Hepburn, e poi ancora, non so, Come eravamo, il film interpretato da Redford e Streisand. E vi dicevo, ci sono alcuni punti particolarmente delicati. Noi siamo introdotti appunto al film con Didi, il personaggio della MacLaine, che si sta preparando per questo incontro, per lo spettacolo, e ha indossato una collana di bigiotteria, ma che le è stata regalata dall'amica tanti anni prima. Sua figlia considera quella collana del vetrame, appunto le dice, e noi quando la rivediamo poi in macchina che si sta recando a teatro, la donna ha tolto la collana, quindi quello che voleva essere un incontro soprattutto sentimentale ha preferito invece che sia in qualche modo più distante, più freddo. Distanza che viene tra l'altro sottolineata dal loro primo effettivo incontro. Emma infatti appare lontanissima sul palcoscenico subito dopo lo spettacolo, e c'è come appunto tutta la distanza di questo vuoto che le separa. Questo vuoto che è poi proprio il campo di battaglia, diciamo, dove la differenza delle loro vite si è espressa. E questa esclusione appunto da questo mondo è particolarmente e sottilmente mostrata nel film, nella visita alla scuola di danza che Didi, appunto la MacLaine, compie con grande entusiasmo, con grande affetto per tutti quelli che vi sono e che le ricorda appunto da 20 anni prima, e viene invece trattata con molta indifferenza e con molto distacco appunto da tutti gli altri. Si sente quindi completamente esclusa da una vita che non le appartiene più. Il film, tanto per rimanere in tema di Oscar, visto che domani c'è la consegna degli Oscar, ottenne 11 nomination all'Oscar, non ne vinse nessuno, quindi non fu una serata particolarmente fortunata, però vale la pena forse di rivederlo. All'epoca Variety l'aveva presentato come uno dei migliori film appunto di questa epoca. Forse oggi il film appare leggermente datato, soprattutto un po' nel ritmo, che viene spesso rallentato e spezzettato ovviamente dai balletti che poi vengono mostrati sulla scena. Tuttavia rimane un magnifico esercizio di stile tra due attrici al massimo della forma, appunto Bancroft e MacLean. Il film è tra l'altro disponibile da pochi mesi in DVD. Con questo chiudiamo allora il nostro programma odierno. Vi aspetto sabato prossimo per andare ancora insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.